minuto dopo le 10, la buona mattinata da Massimo Bacchetta. È lunedì mattina e tutto scorre fino alle 11, come tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, insieme a voi. Dato che è lunedì mattina, come ogni lunedì mattina da alcune settimane, verifica settimanale di questa strana, silenziosissima, assente campagna elettorale. Solo che questa è l'ultima settimana, perché si vota domenica e lunedì in questa campagna fantasma per un'elezione che, se uno la guardasse almeno dalle tracce che ce ne sono in giro, direbbe vabbè, conta niente. Poi insomma, uno va a guardare da cosa dipende dalle regioni e vede tipo la sanità, così. Vabbè, è l'ultima settimana, quei pochi soldi che probabilmente sono destinati nei budget alla campagna elettorale cominciano a essere destinati ai manifesti, li vedete, quei desolanti spazi metallici che appaiono in occasione delle campagne elettorali, delle elezioni, che di solito sono pieni di manifesti, sono stati orfani fino ad adesso cominciano ad apparire alcuni manifesti, ma non so le tracce del porta a porta e di tutte queste cose qua di campagna elettorale. In tutta questa situazione, quanti di voi sono ancora indecisi su cosa fare oppure no? Un tale silenzio che, per esempio, per uno dei candidati, il presidente della regione Fontana, è talmente strategico che adesso pare che anche alcuni dei suoi comincino un pochino a preoccuparsi, dicendo cavolo, ma poi se la gente non va a votare. Ma dato che è l'ultima settimana e dato che è una campagna elettorale dove appunto sembra che ognuno debba farsi i conti da solo, perché confronti non ce ne sono stati, perché è uno almeno dei tre, Fontana appunto li ha schivati scientificamente tutti nel racconto che gli ascoltatori e le ascoltatrici in queste settimane stanno facendo. Nota un'assenza notevole di campagna elettorale in molti luoghi, quindi uno deve farsi, o una deve farsi, i conti da solo su cosa fare, cosa non fare, eccetera. Voi l'avete già deciso a questo punto? Non valgono ovviamente le dichiarazioni di voto, ma insomma, se uno ha già deciso può dire che ha già deciso, oppure per capire quanto spazio, perché su questo continuano a battere i candidati che, come ormai da molti anni, diciamo che la fetta degli incerti, dichiarati incerti, rimane consistente fino agli ultimi giorni prima di una campagna, e visto che è l'ultima settimana ci si arriva domenica e lunedì. Lo 0233 001 001, se volete chiamarmi in diretta, oppure i messaggi li potete mandare al 331 62 14 013. Perché porca miseria, è ancora vero che se democrazia è democrazia, il silenzio non sempre l'aiuta.
I need a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. And I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you. Oh.
a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do. I've always listened to you. What is left to lose? Nothing left to lose. What is left to lose? Nothing left to lose.
Messaggi che mi stanno arrivando al 331 6214 013. Che dicono? Non tutti, insomma, la maggioranza dice che ha già deciso cosa andare a votare, però parla di una desolazione totale. Sì, è la campagna elettorale in cui maggiormente i singoli probabilmente devono decidere su, non si capisce su che base, insomma, che cosa fare in questa sfida tra quattro candidati alla presidenza. Fontana, giunta uscente, Lega, Moratti, Letizia Moratti, il cosiddetto terzo polo, Maiorino per il Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, insomma quell'alleanza, e Ghidorzi per, diciamo, Unione Popolare, insomma la lista, la Sanremo che si muove dietro all'ex sindaco di Napoli De Magistris. In questa formula che lo saprete, ma insomma ricordare non fa danno, si muove a turno unico, chi prende un voto in più governa. Mi scrive Davide da Saronno, dice: desolazione totale, ancora tutto quasi tace tranne qualche banchetto, io ho deciso cosa votare ma resta tutto molto desolante. Mi risulta, dice, che molti lombardi avranno sentito l'ultima parola pronunciata dal loro attuale presidente Fontana 2 anni fa. Marco, il silenzio non aiuta la democrazia. Sì, ricorda anche lui che i candidati sono 4, non 3. Anche Marghe dice: senza tentennamenti vado a votare perché decidere e cambiare è obbligatorio. La questione è che risulta che non tutti sappiano nemmeno che si vota domenica e lunedì. E in tutto questo silenzio assordante tra un po' non ci avranno neanche più bisogno della par condicio, visto che evidentemente la par condicio del silenzio resta par condicio del silenzio, resta silenzio. Allora mi scrive Gre, che dice che andrà a votare nella speranza di non essere, di non trovare nuove delusioni, e cercando di dimenticare, diciamo, le origini di alcune candidature, però dice mi viene l'orticaria anche, cioè, quindi insomma dice che farà un voto a naso chiuso più o meno, perché se ne vergogna e dice siamo messi così. Un altro che dice io ho deciso sì e mi chiedo come si possa essere indecisi vedendo la Lombardia. Lo chiedo a voi invece, c'è qualcuno che ancora non ha deciso e magari non ha deciso se andare o non andare, non per forza non ha deciso chi votare, insomma. Come una specie di scrupolo che ci muove di non accettare questa logica del silenzio generale di fronte a una elezione importante, di fatto, visti i temi sul tavolo, come quella della prossima settimana di domenica in Lombardia. Stamattina state decidendo di scrivere. Anche Andrea dice Andrea si dichiara incerto se andare a votare secondo ideale o turarsi il naso, quindi non è un'incertezza su cosa fare, nel senso andare o non andare, ma è un'incertezza su cosa votare. Altri messaggi, ma c'è una telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto, sono io.
Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Marco.
Benvenuto.
Ma io sinceramente una volta tanto non mi tapperò troppo il naso per votare. Ora, mi sembra che la sinistra abbia proposto un candidato che è difficile definire non di sinistra.
Vabbè, stiamo fuori dalle par condicio, dai, tanto non ce n'è bisogno. Quindi tu dici, per una volta non ti senti incerto. Senti, ma è una roba che hai deciso.
L'unica incertezza è su quale dei sostenitori del candidato votare.
Su quali liste, insomma. Okay. Ma è tutta roba che hai dovuto decidere da solo o che hai confrontato con qualcuno? Cioè, hai vissuto momenti eccitanti di campagna elettorale oppure è proprio una cosa tutta nel silenzio?
No, momenti eccitanti di campagna elettorale non eccitante, scherzavo. No.
E ne fai tu di campagna elettorale o no?
Come, scusa?
E ne fai tu di campagna elettorale o no?
No. Okay. Io non sono un attivista.
Cioè, non è tale da spenderti anche tu per fare campagna elettorale, questo passaggio?
No, io l'ultima volta che mi sono un po' impegnato è stato per nelle ultime elezioni per il sindaco di Milano. Mi ero un po' impegnato, ma da una parte che non è alla fine andata troppo bene. E no, stavolta per la regione non ho nessun impegno personale, diciamo.
Ok, ti ringrazio. Ciao. Allora, ciao. Massimiliano dice: oh, che meraviglia, per la prima volta sfrutterò la possibilità del voto disgiunto. E dice: questo si può dire, insomma, sì, certo che si può dire. Lui userà, perché in questo caso continua a esistere anche la possibilità del voto disgiunto. Il voto disgiunto significa che tu voti un nome per la presidenza della regione Lombardia e poi voti una lista anche che non appoggia quel presidente, insomma, quel candidato presidente, cioè una lista che presenta un altro candidato presidente. Dice che utilizzerà il voto disgiunto e neppure questa volta, però, dice, qualche partito mi rappresenta, mentre invece mi trovo molto a stare in associazioni di masse territoriali, forse da qui, dice, bisogna ricominciare. Altri che dicono col cavolo che vado a votare un determinato candidato, ma quindi col cavolo che vai a votare, oppure no. Un altro che dice io non voterò perché non mi turo il naso e non voglio più turarmi il naso tutte le volte orientandomi al meno peggio. Un altro che dice non è vero che c'è assenza di campagna, io alcune cose le so e proprio perché le so dice non andrò a votare. Pronto?
Buongiorno, sono Gabriele.
Buongiorno.
Due riflessioni, una personale, cioè io fino a 2 settimane fa ero indeciso su cosa votare o meno, poi invece mi sono chiarito un po' le idee, cioè nel senso del farò un voto disgiunto, non specifico assolutamente la cosa. Wow. Per cui chiaramente voto il presidente, quello che ritengo, spero che ce la faccia, ecco, in termini generali. Purtroppo le liste che lo sostengono non mi entusiasmano e allora faccio poi una testimonianza dall'altra parte.
Questa senti, è ma anche... è una decisione tutta tua individuale o ti è capitato in queste settimane di parlare con qualcuno di questa campagna?
No, ne ho parlato con qualcuno, ne sto parlando. Perché prima quando non avevo le idee chiare, poi tutto, mi sono confrontato un po' nel mio ambito, magari quello sindacale, faccio parte di un sindacato, diciamo la CUB, per cui se ne parlava così, eccetera, poi invece con altri, però volevo fare anche una riflessione in termini generali, tra virgolette, un po', fondamentalmente già è una democrazia un po' zoppicante, ma non è neanche più una democrazia rappresentativa, perché? Faccio un esempio, io conosco molti Novax, addirittura molto di molta destra, cioè direi proprio anche loro fascio Novax, loro non vanno a votare, perché non hanno nessuno che li rappresenta. Altri che era della sinistra, diciamo quella più estremista rosso-bruna, non vanno a votare perché non c'è nessuno che li rappresenta. E quindi secondo me ci sarà una disaffezione al voto.
Cioè, tu dici sempre di più sta diventando un bacino di democrazia che però si restringe già nell'offerta e quindi non è questo?
Esattamente. Io ricordo nella prima, cioè sono troppo giovane, però c'era addirittura il partito della bistecca, credo negli anni 60 o 50 del secolo scorso, cioè per dire, c'era proprio un'offerta e sicuramente per me la Seconda Repubblica, questo sistema anche elettorale è assolutamente antidemocratico, voglio dire, il fatto che il primo non c'è il doppio turno alla francese, ecco per intenderci così, che anche lì in campo regionale si applica sempre il doppio turno, come per le presidenziali francesi. Per cui questa è la mia riflessione, voglio dire, io ho le idee chiare perché non voglio dire ho fatto un po' fatica a votare quello che voterò, però alla fine ho detto ragazzi, cioè peggio di così non può andare. Quindi,
senti, ma fai anche campagna elettorale o dici non chiedetemi così tanto, insomma?
No, non faccio campagna elettorale perché c'è cioè, solo quello che voto io e per cui poi da insulti a cose, allora per cui oppure chi è della mia area, tra virgolette, più o meno vogliono fare un po' la decisione che ho fatto io, ecco, quella che mi ero impostato, ecco, quindi
capito.
Un voto di sbuco, diciamo. Va bene.
Ti ringrazio molto, ciao. Ciao, grazie a te. Mi segnala Adele che a Brescia città arriva in cassetta delle poste, un sacco di posta di partiti, di governo e di banchetti della Lega nei mercati di quartiere, dice lei, andrà a votare. Un altro che è Luigi che dice io sono anarchico ma questa volta voto perché sì, insomma. Altri messaggi, Tommaso che invece dice per la primissima volta domenica ha deciso che cosa farà ma ha deciso in quale località se ne andrà e dice perché mi sembra tutta una cosa da esito già scritto, insomma non ci crede, mi sto muovendo nel labirinto della par condicio, sempre che abbia mai avuto un senso una par condicio e lo stia dimostrando ancora di più quando di par condicio in par condicio vai verso il silenzio generale, ma insomma, perché dice che gli sembra una votazione da esito già scritto e quindi dice non sarò all'estero e sarei tornato se ci fosse stato, almeno se io avessi percepito una possibilità. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao, io sono Franco.
Benvenuto.
Io
hai già deciso?
Sì, io sono di Articolo 1.
No, vabbè, peggio mi sento adesso. Non fate nomi e campagna elettorale attiva. Sì, Dimmi se hai già deciso di votare.
Ho già deciso di votare, ma voglio motivare perché. Il motivo è che in Lombardia, con il disastro che ha combinato Fontana...
E abbi pazienza, però non si... Cioè, adesso lo so, lo capisco che fa ridere, perché mentre siamo qua a dire che è tutto silenzio, fa ridere non poter fare dichiarazioni di voto, ma questo è, e quindi...
Quello che voglio dire...
Ecco, bravo.
Se non c'erano comuni amministrati dal centro-sinistra che hanno parato il colpo, hanno cercato di aiutare la gente. Io vivo in una realtà, nel mio comune c'è un sindaco di centro-sinistra che ha fatto di tutto per aiutare sia dal punto di vista della sanità, sollecitando i medici di base, e cioè proprio in modo attivo, e queste sono cose concrete, vere. Se era per la regione, l'abbandono specialmente dei più deboli sarebbe stato un disastro.
Aspetta Franco, io aiuto te ma tu aiuta me. Stai facendo campagna elettorale o no?
No, io parlo di quindi, cose concrete.
Ma va bene, ma fidati di me, insomma, seguimi perché sennò capisco bene che tu hai dei riferimenti molto espliciti. Non stai facendo campagna elettorale e intorno a te ne vedi o è solo un tuo pensiero e con quel pensiero andrai a votare, punto?
No, io con vivo abbastanza... anche se sono anziano, sono costretto in casa per via che sono come salute non sono a posto, però tutti i contatti che ho nel contesto, io vivo in un comune relativamente piccolo, comunque è una città, è a pochissimi chilometri dal centro di Milano. Però io vedo che c'è una reazione da parte delle persone, specialmente quelli che nel tempo hanno vissuto il rapporto con l'amministrazione comunale.
Tu vedi che c'è una reazione, che queste elezioni sono sentite?
Secondo me sì. Secondo me la gente stufa delle cose.
Va bene.
Stufa di sentirsi rifiutata e stufa e se diciamo che il candidato del centro-sinistra è un buon...
Dai, su, però non più di tanto, si può. Allora, da Bologna scrive un ascoltatore, vi guardiamo e vediamo lo specchio dei tempi, rassegnazione, divisione, disinteresse per la politica e poco... coraggio, questo è lo sguardo che hanno da fuori regione. Rassegnazione, divisione, disinteresse per la politica e poco coraggio. Pronto? Pronto? 1, 2, 3. Pronto, chi sei?
Pronto.
Eccoti.
Mi senti?
Sì, scommettevo sul fatto che tu potessi parlare. Dimmi, chi sei?
Io sono Giuseppina, mi senti?
Sì, un po' male devo dire, sembra che tu chiami da un satellitare, ma insomma.
No, comunque io volevo dirti che io vado a votare, anche perché trovo sbagliato non andare a votare e quindi ho sempre votato in vita mia. Penso che l'offerta ci sia, tutto sommato, penso al bene della mia regione, quindi io sono sempre molto convinta, faccio campagna elettorale per quello che posso, tra le persone con cui riesco a discutere.
Ma lo fai individualmente o come un comitato elettorale o hai deciso?
No, lo faccio individualmente. Uno perché cioè l'ho fatto in tempi addietro con un comitato elettorale, ora lo faccio individualmente, un po' per l'età, un po' perché ho dei problemi anch'io e quindi non posso.
Senti, ma e come ti, quindi lo fai tra i tuoi amici, insomma, in qualche modo?
Sì, lo faccio tra le persone.
Come ti rispondono?
Magari non sono indecise. Okay,
come ti rispondono? Come ti rispondono, Giuseppina?
Beh, mi rispondono alcuni, non sono tanto convinti, mi rispondono sì, ma però non so. Però intavolare una discussione e cercare di sviscerare i problemi e di vedere comunque più in là del proprio naso mi sembra comunque abbastanza utile. Dopodiché, quando riesco a convincere le persone che comunque dopo pensano sempre alla discussione che c'è stata, è anche già un passo in avanti.
Ok, ti ringrazio molto. Ciao. Ciao ciao, buona campagna elettorale, almeno per come dici che la stai facendo. Do la linea alle notizie di Popolare Network e poi continuiamo, tutto scorre, con Federica che vi dice che però guardate che la situazione attuale di come dire, duplicazioni di alcune candidature alla presidenza, è un'occasione che non si ripeterà mai più, e quindi dice anche tutti questi turatori di naso si danno una mossa perché non risuccede una cosa del genere, almeno qui alle viste in Lombardia. Ci sono altri messaggi, ma prima le notizie di Popolare Network e poi continuiamo tutto scorre. Sei minuti dopo le 10:30, tutto scorre, seconda parte. Per dirvi che continuiamo a parlare di questa ultima settimana di campagna elettorale, prima della fine anche degli aggiornamenti vi daremo, e anche di racconto su quel disastro in Turchia, con il numero di morti che continua a salire nelle segnalazioni, e non solo dalla Turchia. Allora, durante il notiziario un bel po' di messaggi ho ricevuto, parecchi devo dire che sono di invito generico, ma ad andare a votare. Flavia, che si dichiara abbonata, dice: so molto bene chi votare in Lombardia, però veramente noto che il disinteresse è totale intorno a me, dice, da parte della gente. Un altro messaggio, Simona, che dice: vado a votare perché ci vado sempre, questa volta anche con un po' più di convinzione, dice lei, perché mi sembra che ne valga la pena. Tralascio quello che non si può dire. Maddalena si fa una domanda e la gira a chi non andasse a votare: ma tu che non vai a votare, lo fai perché credi che sia possibile una società più giusta? Poi mi dice: scusa, domanda capziosa, meglio lasciar perdere. Le vostre telefonate 02 33 001 001. È l'ultima settimana di campagna elettorale nel silenzio. E insomma, fa anche un po' incavolare pensare che una democrazia difficilmente vive di silenzio. Pronto?
Pronto?
Pronto? Ciao.
Ciao.
Come si sente male? Chi sei?
Sono Clara.
Benvenuta, dimmi.
Grazie. No, io volevo dire che sì, io andrò a votare.
Quindi non hai dubbi, diciamo, non stai diciamo ancora meditando.
No, non sto meditando, anche perché purtroppo la realtà, se nel caso ne avessi avuti, ma in realtà non ne avevo neanche prima di trascorrere questi anni di pandemia, mi ha coinvolto talmente da vicino che se neanche avessi avuto dei dubbi me li sarei tolti, perché cioè, ho visto mia mamma morire.
Perché la sanità dipende dalla regione, insomma, dici.
Come? Scusami.
Perché la sanità dipende dalla regione.
Sì, anche perché la sanità dipende dalla regione e in parte anche dal governo per il momento, e proprio perché io non ho votato questo governo rispetto a chi l'ha votato, e le leggi ci permettono di cambiare opinione e di eleggere altre persone che non corrispondono agli interessi di tutti, ma solo la maggioranza. E poi per una verifica diretta, a parte la morte di mia madre e vedere quello che è successo nelle case di riposo, e poi anche per motivi di salute mia, perché io ho vinto dei premi e sono spessissimo in ospedale, e vedo che al di fuori di certe situazioni diventa poi quasi impossibile tenere controllate altre patologie che tu hai, e che siccome hai la fortuna di invecchiare, come dire, no? Cioè vanno tenute sotto controllo. È diventato un casino, per non parlare del medico. Per mia fortuna il mio dottore è più giovane di me, per cui io scherzando dico sempre, ma no, quando ti ho scelto, perché la mia dottoressa era morta di tumore, ho scelto te perché tu sei più giovane di me, per cui mi aspetto che mi accompagni tu all'aldilà. Però quest'uomo praticamente non riesce a lavorare da quante sono le pratiche anche in seguito al Covid e poi dal fatto che i medici di base li hanno obbligati a raggiungere il massimo delle persone che devono assistere.
Il plateau consentito. Ma intorno a te senti campagna elettorale o ognuno è nel silenzio?
Allora, io tra le attività che svolgo, perché sono pensionata, vado a leggere nelle scuole con un'associazione di amici della biblioteca, no? Uh-huh. Per cui i bambini a scuole sono dalla materna alla prima media, quando chiamano, perché in realtà più che altro sono materna, qualche nido, ed elementari. I bambini non parlano di queste cose e gli insegnanti guardano i bambini quando tu leggi, però amici, persone che ho conosciuto al lavoro, con la quale sono in contatto, diciamo che la maggior parte dice ok, qua bisogna cambiare, c'è poco da fare, cioè, e poi la maggior parte pensa quello che penso io, cioè sì, è vero, potrebbero non entusiasmarci i candidati in opposizione alla destra. Certo, potrebbe essere anche questo, però il problema è che quello che ci deve entusiasmare è che ci sia ancora la possibilità di votare. Non diamola così per scontata. Se noi votiamo in questa situazione in cui è stata scelta la destra, in generale, in tutta l'Italia, in cui si prevede di fare un bello spezzatino dell'Italia, perché dopo Garibaldi e l'unione di tutta l'Italia, perché non tornare ad essere tanti piccoli pezzetti che non contano niente, utilizzati da altri, perché poi la gente non immagina il seguito dello spezzettamento.
Vabbè, giudici, ci sono tanti motivi per andare a votare oggi.
Uno di questi è che anche se non sei entusiasta di chi si è proposto di fare qualcosa, perché bisogna anche chiedere quanto noi ci proponiamo di fare qualcosa, magari come volontari, perché è vero, tu vai a leggere e ai bambini dici, beh, cosa credi, di cambiare la società? No, credo di lanciare dei messaggi di un certo tipo, ma non per convincerli a votare, ma per convincerli a vivere con gli altri.
Ok, ti ringrazio.
Tu non fai neanche questo e poi aspetti che qualcuno dal cappello tiri fuori, non so, l'omino magico che cambia tutto, e ok, speraci. Io spero che ce ne sia poca di gente così.
Ciao, grazie. Ciao. Allora, molti ricordano che esiste la possibilità del voto disgiunto. L'unica alternativa, diciamo, dice un'ascoltatrice, per provare a sradicare il malaffare dove ci sia, anche in regione. Altri, un po' di messaggi incavolati su non mi turo neanche il naso, dice siamo alle solite, si arriva al negazionismo del voto e vabbè. E vi arriva un messaggio, prima ne era arrivato uno da Bologna che diceva vi vediamo delusi, disaffezionati eccetera, e un altro che scrive dalla Toscana e dice hanno ragione i bolognesi, fate pena voi lombardi, vi scrive e ci scrive perché dice certe cose potrebbero cambiare, invece a casa anche dalla Toscana vi guardiamo esterrefatti e anche un po' incavolati, perché lasciare la Lombardia così com'è è un fatto nazionale. Un altro che dice che invece tornerà apposta da Roma per votare in queste elezioni regionali, e invece Claudio che dice che si sta sganasciando perché dice giustamente voi non fate dire agli ascoltatori le loro preferenze elettorali, ma poi in Italia si consente a un sottosegretario, a un vicepresidente del COPASIR di rivelare notizie riservate e attaccare pretestuosamente l'opposizione in Parlamento. Giusta osservazione, Claudio. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao, sono Bianca.
Bianca, benvenuta.
Grazie. Allora, io andrò a votare. Andrò a votare fino all'ultimo dei miei giorni, magari strisciando. Anche perché io so che cosa è costato questo voto e per come siamo adesso potrebbe anche essere che non potremo più votare, che non potremo neanche più scegliere.
Cioè tu senti aria di situazioni importanti, insomma.
Io la sento molto brutta, perché noi stiamo facendo la fine di quella della rana bollita. Ci stanno lentamente cuocendo, situazione dopo situazione le stiamo accettando. E allora per rabbia, per nervoso non vado a votare, anzi che no. Poi un'altra cosa, proprio rispetto alla sanità.
Dimmi che campagna elettorale anche vedi intorno a te, cioè stai facendo campagna elettorale, fai cose invece no, semplicemente pensiero individuale?
No, io vorrei poter dare una mano, ma c'è poco da fare. Però questo...
E ne senti parlare intorno a te o niente?
Molto poco.
Non aiuta la democrazia questa roba qua, eh?
No, ma a maggior ragione si deve andare a votare, anche turandosi il naso. Io vi dico solo questo, che per la sanità parlo, perché io ho una certa età, sto facendo i salti mortali per riuscire a curarmi, perché devo farlo quasi tutto a pagamento e tante cose non le trovo neanche a pagamento. E quindi vi dico, vi faccio l'esperienza del Covid. Il mio consuocero giovane è morto in ospedale perché ha preso il Covid. Lui era ricoverato per altre cose, è morto malissimo, ma perché non c'era una sanità pronta in Lombardia. E allora dico ai signori che non vanno a votare, vi auguro di avere la salute fino all'ultimo dei vostri giorni, ma se vi capiterà di aver bisogno della sanità, di stare seduti in un pronto soccorso, ripensate al vostro non voto, alla vostra non scelta, alla vostra impossibilità anche ad altri di avere una sanità migliore.
Ti fermo, un po' minaccioso come promemoria che hai fatto, ma insomma, però chiaro e comprensibile. Sono molti i messaggi. Allora, Chiara che dice, grazie innanzitutto per quello che mi scrivi Chiara, ma dice che in realtà è molto confusa e dice trovo pochissima informazione intorno a me e quindi, dato che sono una nonna, ho deciso di votare su consiglio del mio giovane nipote, che ritengo un ragazzo intelligente e per il quale io ho affetto e verso il quale ho fiducia. Altri messaggi che dicono, Renato che dice vado a votare perché dopo 30 anni non mi dovrò neanche turare il naso, e questo mi fa piacere per te. Invece un altro, Eraldo, che dice vorrei incontrare uno o una di quelle persone che dicono non vado a votare, sbraitano mentre magari sono in coda per prenotare un esame in magico medico a 12-15 mesi, perché a quel punto io forse potrei avere reazioni incontrollate. Pronto?
Pronto?
Eccomi, chi sei?
Oh, buongiorno, sono Adriana e abbonata. No, io vado molto convintamente questa volta a votare senza turarmi il naso e condivido pienamente le parole che ha detto la signora di prima, perché la sanità in Lombardia, per avere un esame con la sanità pubblica in Lombardia bisogna arrampicarsi sui vetri. Io ho prenotato degli esami, ti danno a un anno, quando va bene.
Ma altrimenti... quindi anche tu, scusami, vai a votare pensando alla sanità?
Ma non solo alla sanità, anche i mezzi di trasporto. No, quello... Allora, avendo una certa età mi focalizzo più sulla sanità, capisce? Perché quando si arriva a una certa età uno cosa fa? È più portata a focalizzarsi su tutti gli acciacchi che arrivano. Però qua ci sono un sacco di cose anche per i ragazzi giovani, più asili penso, più asili nido, una mobilità più sostenibile.
Senti campagna elettorale intorno a te o è tutto un pensiero tuo tra te e te? Cioè non ne hai parlato con nessuno?
No. Allora, io vedo questa campagna elettorale, non so se posso dire il nome del candidato. Beh, sui social.
Sì, lo vedo.
Sabato c'è stato un bel incontro qui dove abito io con questo candidato e le forze politiche che lo sostengono, c'è parecchia gente, ma poi vedo che posta anche, cioè vedo che va anche in giro, ha girato tutta la Lombardia, insomma.
Va bene.
Ho visto anche dei manifesti, non moltissimi qui dove abito, però ci sono diversi manifesti un po' di tutti gli schieramenti, quindi la campagna elettorale di quel candidato che io andrò a votare, secondo me
va bene. Ok, ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, vi leggo qualche messaggio e poi vado a chiudere perché ci pigliamo uno spazio per aggiornarvi sulla situazione in Turchia del terremoto di una quantità enorme, devo dire, che arriva di numeri di morti. Allora, molti che parlano di disgiunzione di voto e ricordano che è possibile fare il voto disgiunto, cioè voti un candidato presidente e poi voti una lista anche che non appartiene allo schieramento che ha presentato quel candidato. Messaggi che... No, chiudo solo con uno, guardate. Vi hanno scritto da Bologna, vi hanno scritto dalla Toscana e adesso vi scrivono dal Veneto. Anche dal Veneto, parafrasando Guccini, mi vien da dire, poveri bimbi di Milano, con il sussiego comperato all'UPIM, mettete via il sussiego e andate a votare. Questo è il messaggio che vi manda un ascoltatore dal Veneto. Mancano 10 minuti alle 11, vi dicevo, ci pigliamo uno spazio, ci mancherebbe altro, di aggiornamento sulla situazione invece del terremoto, quantomeno sugli esiti del terremoto. C'è Sara Milanese in studio.
Eccoci, buongiorno Massimo, ben trovati a tutti quanti gli ascoltatori. Il terremoto, lo ricordiamo, alle 4 di questa mattina ha colpito il sud della Turchia, gravissimi danni anche in tutto il nord della Siria, è impossibile fare già un conto dei danni e delle vittime al momento. Si parla di oltre 800 tra Turchia e Siria, non è ancora il dato aggiornato, sono centinaia gli edifici crollati e si sta lavorando per portare fuori i sopravvissuti da sotto le macerie. Noi chiaramente stiamo cercando delle testimonianze dalle zone colpite, siamo riusciti a contattare ad Ankara poco fa Valeria Giannotta, che è ricercatrice e docente universitaria, spesso i nostri ascoltatori l'avranno sentita, che ci racconta anche delle vicende della Turchia, è direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del CESPI e ci siamo fatti raccontare dal suo punto di vista, dal suo osservatorio di Ankara, cosa sta succedendo in queste ore in Turchia.
L'ascoltiamo, grazie Sara, buon lavoro ovviamente alla redazione.
Si è sentita più o meno in tutta la Turchia, io devo dire fisicamente non l'ho sentita, però mi sono svegliata in quel momento, poi mi sono collegata subito ai social e erano già partite il tantano mediatico, insomma intorno alle 4 stamattina. Ad Ankara c'è l'allarme in questo momento, come c'è anche a Istanbul.
Le immagini che arrivano anche dalle televisioni di quello che sta succedendo nella parte più meridionale del paese, dove c'è stato proprio l'epicentro, sono invece immagini di distruzione, si parla di centinaia di edifici crollati, centinaia di morti già.
Sì, l'epicentro è nella zona di Gaziantep, che è la più grande città al confine con la Siria ed è nota per essere il centro che accoglie il maggior numero di siriani, però coinvolge anche 10 province di quella zona. Al momento le fonti ufficiali parlano di oltre 300 morti, ma obiettivamente il numero è in salita. Le immagini sono immagini devastanti, insomma, di questi palazzi piegati a metà e soprattutto gli effetti si sono sentiti anche oltre confine. Il terremoto è stato avvertito e ci sono anche dei danni in Iraq e in Libano. Per cui, ecco, come dire, è un avvenimento che ha scioccato non soltanto il paese, per la prima volta anche Erdogan ha chiamato gli aiuti internazionali, che appunto non hanno lesinato, tra cui anche l'Italia, a dare sostegno. Pare che i contingenti della protezione civile stiano arrivando, anche il Ministero della Difesa si sta mobilitando, gli Stati Uniti hanno risposto dicendo che manderanno qualsiasi tipo di sostegno. Noi come società civile in Turchia appunto siamo mobilitati, nel senso che gli operatori telefonici ci mandano messaggi, c'è necessità di fare donazioni di sangue e di mandare degli aiuti, anche vestiario, coperte, queste zone. Tra l'altro a Gaziantep, il monumento storico, il castello, è crollata un'ala, insomma sono situazioni e immagini che insomma ci hanno abbastanza sconvolto. E in più c'è anche l'allerta meteo nel paese, per cui ad Ankara, ma come nelle zone a sud-est, è da qualche giorno che siamo sotto neve, ha ricominciato a nevicare, per cui anche questo sta creando ulteriori difficoltà per quanto riguarda i soccorsi e quant'altro. D'altra parte la Presidenza della Repubblica ha subito mobilitato l'Agenzia per le Emergenze, AFAD, che appunto è già sul luogo e si sta già adoperando. C'è comunque grande preoccupazione, tutte le forze politiche hanno mostrato solidarietà e pare che anche i ministri e comunque le forze di governo si stiano per recare sul luogo per dare solidarietà ai propri cittadini.
Ecco, questo elemento del freddo immagino influisca anche poi sulle persone che dovranno lasciare le zone più colpite anche a causa, insomma, di motivi di sicurezza, non solo dove gli edifici sono crollati. Che tipo di città sono state colpite? Com'è l'area che è stata colpita?
È il sud-est anatolico, quindi è tendenzialmente un'area popolata, alcune delle città sono le aree popolate maggiormente dai curdi, parliamo di Diyarbakir, ma anche Gaziantep, Kara Marmaras, sono sostanzialmente città collocate su quella che è definita la faglia a sud-est della Turchia. Nel sud-est si avvertono regolarmente delle scosse telluriche, ma non di questa portata, insomma parliamo di un terremoto di quasi 8 gradi. Ovviamente sono centri in cui gli edifici antisismici sono quelli più nuovi, sono quelli più recenti, ma sono centri in cui ci sono appunto delle abitazioni normali che sono quelle che sono state maggiormente colpite dal sisma. In questa settimana c'è una strana perturbazione, nel senso che appunto la Turchia è colpita quasi interamente da nevicate, anche in quelle zone più a sud-est, che forse sono anche le zone più calde a livello di temperatura, comunque ci sono delle forti nevicate che rendono la situazione ancora più disagiata. Io ho parlato questa mattina con degli amici che vivono a Gaziantep, proprio al confine con la Siria, e le parole testuali sono state: abbiamo pensato di non sopravvivere, ci eravamo convinti che non ce l'avremmo fatta, siamo stati però sfollati e al momento sono all'interno di alcuni container, ovviamente container che però per quanto al sicuro ti possono mettere, risentono anche delle condizioni atmosferiche, e chi può sta appunto abbandonando le città per ritornare alle città di origine o comunque recandosi nei centri tra Ankara, Istanbul o Izmir. Chi può e chi è al sicuro? Siamo provati tutti, anche perché, come dire, chiunque ha delle famiglie o degli amici in quelle zone, siamo tutti molto, molto provati.
Questo è il racconto pochi minuti fa di Valeria Giannotta da Ankara. Lei è docente universitaria e direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del CESPI e ovviamente è una delle testimonianze, ma i disastri di questo terremoto, di questa plurime ondate di terremoto, oltre 40 scosse segnalate, arrivano non solo dalla Turchia, dalla Siria, eccetera, cioè da una zona molto, molto estesa. Grazie a Sara Milanese che ha raccolto questo racconto e testimonianza. La sigla, perché ci avviciniamo alle 11, dalla linea alle rigori e a pubblica. Appuntamento con Tutto Scorre, se volete, domani mattina, come sempre, dalle 10 alle 11. Per chi vuole, questa sera appuntamento a 20 verticale, dalle 20 alle 21. Ciao a tutti!